Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera è costruito su un vero avvenimento, ma pensandoci, questo avvenimento non è vero per una persona giovane, è vero per anche delle persone vecchie. Quindi io faccio come un trampolino, un salto da una persona giovane, ma per arrivare alle persone molto meno giovani. Ok? Immaginate una scena. In una chiesa arrivano degli ospiti. Le varie famiglie si presentano a questi ospiti e in una famiglia c'è un figlio di 12 anni in questa storia. Pura fantasia. Egli saluta gli ospiti, però è ovvio che lo fa più come dovere, non di cuore. Non li guarda in faccia, non si presenta come nome. È chiaro agli ospiti che li sta salutando come dovere, non di cuore. Chiaramente in sé va malissimo. È un disprezzo a queste persone che siamo chiamati ad onorare le persone. È una grandissima mancanza di amore e siamo chiamati ad amare. Allora, certamente per i genitori sarebbe già importantissimo per genitori con figli che hanno 4-5 anni, quando le persone ti parlano, guardali in faccia, quando ti presenti, non sei tu li guardi, di il tuo nome, sai, si trasmette questo quando sono piccoli. Ma il traguardo non è di stabilire regole che loro imparano ad ubbidire meccanicamente. No, no, no. Il traguardo, quale dovrebbe essere il traguardo? Quale? Che loro imparano ad amare gli altri, non a seguire regole. Cioè, la regola all'inizio può essere utile, ma se si finisce là, hai un figlio ben educato, freddo di cuore. No, il traguardo è di trasmettere vero amore e apprezzamento per le persone. Due principi biblici, i due brani stasera, uno conosciamo tutti e due, e i Romani 12:10, la seconda metà, leggo tutto. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Una gara per onorare gli altri. Marco 12, Gesù viene chiesto qual è il primo comandamento e la sua risposta. Leggo tutto, ma notate la seconda parte. E Gesù gli rispose, il primo di tutti i comandamenti è, ascolta sorelle, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. E ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Onorare e amare. Allora, la domanda. Certo, con insistenza si può trasmettere un principio. Io, perché sono un grande uomo, posso imparare le regole da grande. Ma non è quello che Dio vuole. Dio vuole il cuore. Quindi la domanda, come si può aiutare, con l'aiuto di Dio, ma trasmettere i principi? In questo esempio, ma non voglio limitarmi a questo esempio dei figli, come si può trasmettere a noi stessi di avere un vero cuore per gli altri? Anziché solo fare la cosa giusta per regola. Primo passo sarebbe cosa? Qual è il primo passo per poter trasmettere a un figlio questo tipo di cuore. Molto ovvio. Va bene, riconosce che non c'è, però giusto, ma poi avendo riconosciuto, come trasmetto? Con l'esempio. Funziona trasmettere qualunque cosa se l'esempio è il contrario? Crea solo frustrazioni. Ma che stupido che sei! Figlio, devi parlare con onore a tua mamma. Funziona? Un uomo che non ringrazia mai? Oh, tu devi ringraziare tua mamma. Funziona? Assolutamente. Padri, non provocate i vostri figli all'ira, quello provoca ira. Di predicare e non fare. Quindi, prima cosa è di avere tu quel cuore. Ma quali sono alcuni ostacoli che ostacolano me ad avere un vero cuore alle persone? Non solo ospiti, le persone di chiesa o ospiti, non importa. Quali sono ostacoli che mi ostacolano, non che non voglio amare, ma ci sono ostacoli che mi ostacolano da amare. Abbiamo parlato poche settimane fa, per amare prima cosa è devo informarmi. Se non mi informo non amo, perché neanche so cosa serve per amare. Quindi quali sono alcuni ostacoli ad vedere la persona e avere cuore per la persona? Essere preso con, ho scritto io quattro cose, i miei problemi, i miei impegni, i miei progetti e sogni, i miei desideri. Essere preso con le mie cose mi ostacola da amare. E quindi, quando vengo in chiesa, dico, voglio parlare con quella persona, voglio parlare con quella persona. Benissimo, è importante parlare con quella persona, può darsi. Ma se mi fa neanche notare gli altri, magari c'è uno che è abbattuto quel giorno. Ha un peso sul cuore. Ma se tutti gli altri vengono a pensare, oh, voglio parlare con quello lì, voglio parlare con quello là, tutto cosa legittimo. Ma se sono preso con quello, è probabile che noterò guardando gli occhi che quella persona non sta bene? Se saluto, dirò ciao, buongiorno, poi sto guardando, voglio arrivare all'altra persona e neanche noterò. Allora, se è una questione mega grande, forse è importante, ma può darsi, posso vedere questa persona e dice non sta bene. Sai cosa posso chiamare questo pomeriggio? Non è che devo parlare adesso. Ma qui c'è un dolore che non è facile curare per telefono. E cosa faccio? Cambio programma. Dico, come stai? Ti vedo un po' aggravato. Infatti una domanda. Tu hai occhi da vedere come stanno le persone? Tu hai occhi che guardando tu percepisci non sta bene. Come? Wow, gioia! Ed è bello notare tutte e due, perché se ha gioia, così dice Romani 12, di fare con quelli che si rallegrano, così dice di fare? Rallegratevi, ma io devo vedere, forse mi dicono, forse no. E dice, poi l'altra metà del versetto, piangete con chi piange, ma non tutti piangono apertamente. Ma forse possono avere un dolore. E io voglio avere occhi e un cuore sensibile a notare. Io voglio non avere, oh, devo spiegarmi. Sai cosa? Ci sono poche cose così mega urgenti. Ma devo andare a vedere, siamo a casa dei nonni per pranzo. Sai cosa? Li chiamo dicendo, guarda, c'era un contrattempo, saremo in ritardo. Pranzo sarà un po' freddo, si arrabbiano, va bene, ben venga. L'amore fa quello. L'amore nota, l'amore è attento, l'amore non solo dice io voglio parlare con lui, voglio parlare con lei, che di solito va in porto. Ma io ho cuore sensibile. Voglio avere un cuore sensibile a notare veramente come stanno gli altri. Quindi se io voglio trasmettere a mio figlio di veramente notare le persone come persone, prima cosa devo io notare le persone come preziose, come pratica. Però un buon esempio non basta. Avete mai, io tanti, avete mai conosciuto una persona che era molto dedicata a fare buone opere, a pensare agli altri, ma i figli erano grandi egoisti? Io sì. Io ho conosciuto questo tante volte. Avete mai conosciuto una mamma che era bravissima a curare la casa, ma le figlie e i figli non erano bravi per niente? Perché la mamma faceva tutto? Negli anni ho visto mamme fieri che facevano loro tutte. Cioè, fieri che facevano tutto. E ho detto, bambini, non ami i tuoi figli. Non ami i tuoi figli. Questo non è amare i figli. Io sono il primo a alzare e l'ultimo a andare a letto. Ma allora non ami i tuoi figli. Perché li insegni ad essere grandi egoisti. E così quando si sposano, e purtroppo probabilmente sposeranno un altro grande egoista come loro, che speranza c'è per un matrimonio così con due grandi egoisti? C'è ben poca speranza. Quindi una mamma che ama i suoi figli non fa tutto. Spinge i figli a fare tanto, non per fare meno lei, ma per aiutare loro ad avere una vita benedetta. Ok? Quindi il nostro esempio è fondamentale, ma non basta. Dobbiamo aiutare il figlio a capire, e voglio parlare di come, e voglio dire, ma Marco, o io potrei dire, io non amo abbastanza, benissimo, ascolto queste cose, così posso predicare a me stesso. Quindi questo non è per i genitori, questo è per noi. Prego che sia utile per chi è un genitore, ma voglio che sia utile per ognuno. È importante parlare spesso di quanto le persone valgono, di quanto sono una benedizione, non quelli che mi fanno piacere. È un modo di parlare con un figlio. Chi sono le persone più preziose per te? Cosa direbbe di solito una figlia? Ma te papà? E se c'è mio fratello, mia sorella? Bene, ma oltre a noi. Chi sono le persone più preziose? E notate le risposte, perché molto spesso ti fa capire il cuore. Ma una domanda, ma oltre ai genitori e fratello o sorella, oh ma Tizio, Caio, allora a quel punto dico, ma se tu non conoscessi quella persona, sarebbe preziosa a te? Se fosse un vicino di casa, però non lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo visto, ma non lo abbiamo mai parlato a fondo, sarebbe prezioso a te? Quale sarebbe la risposta? No. Cioè, se uno avesse una donna che fa lezioni di musica, immaginiamo questa scena, è una persona un po' speciale, ma se non passassi il tempo, si capirebbe quanto è preziosa? Ma allora attenzione, lei è uguale se passi o non passi tempo con lei, ma se tu non la conoscessi sarebbe preziosa a te? Allora quante persone preziose ci sono ma non sono preziose per noi perché non capiamo quanto sono preziose e non cerchiamo di conoscerle? Cioè una persona può essere mega preziosa, ma io non so chi è, e allora non mi impegno a conoscere la persona e sto perdendo un tesoro. Conosco, questa è una storia verissima. Io conosco personalmente questa persona. Conosco un uomo che era un giovane uomo e ha visto una ragazza, una giovane donna all'università, e nella sua mente, ma non mi interessa quella ragazza. E nonostante che la vedeva tutti i giorni, per un anno intero, ha detto, ah, non mi impegno mica a conoscere lei. Non sarebbe il mio tipo, non mi interessa conoscere lei. L'anno successivo, dopo un anno, ha conosciuto lei. Perché lui ha visto un'amica di lei, la compagna di casa, di appartamento di lei, e l'amica aveva bisogno di un passaggio, lui aveva la macchina, e le ha detto, oh, Judy, vuoi un passaggio? Sì, ma c'è la mia compagna di casa, va bene, può venire anche lei. E questa donna, giovane, si mette in macchina con questo giovane uomo, e lui dice, ma non sembra come avevo sempre pensato. E dopo un viaggio di meno di 2 chilometri, dice, Judy, puoi uscire? E dice, scusami, potremmo conoscerci? E questa giovane donna ha detto, va bene. E adesso sono sposati da 45 anni questa coppia. E lei è una grande benedizione. Ma un anno intero, dove dice, ma lei chi sarebbe? Non mi interesserebbe di lei. Ma che non la conoscevo. E bisogna trasmettere ai figli. Sai, tu ti interessa delle persone che possono fare qualcosa per te adesso. Ma ci possono essere persone preziose che non possono fare qualcosa per te adesso, ma potrebbero essere la persona più importante della tua vita. Ma devi conoscerle. E ti far capire, sai chi ti interessa come persona? Chi ti dà qualcosa? Chi può giocare con te o fare qualcosa? Sai cosa vuol dire questo? Che tu non sai amare le persone. E poi, dico, supponiamo che per lavoro veniamo costretti ad andare a vivere in un'altra città, dove non conosciamo nessuno. E ci troviamo lì non conoscendo nessuno. Proprio. E ci sono questi ragazzi, la vostra età, ma tutti hanno i loro amici, e tu dici ciao, loro, ciao, e ti ignorano. Settimana dopo settimana dopo settimana, magari troviamo una chiesa, vai dentro, ciao, 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 e loro hanno i loro amici, e non vogliono parlare con te. Senti, state giocando calcio, posso giocare? Ah, siamo già completi di numero. Abbiamo già fatto le squadre da qualche anno. No, no, non serve. Ma possiamo parlare, ma io ho già il mio amico, la mia amica. E mesi dopo mesi passa. Come ti sentiresti? Bello? Sarebbe bellissima come esperienza? O sarebbe brutta? Come sarebbe? Come sarebbe?
Brutta.
Bruttissima. Torni a casa, nessuno vuole parlare con me. Ma cerca tu, io sto cercando, ma non vogliono parlarmi, hanno già i loro amici. Allora tu dici, ah, mio figlio non farebbe quello. Se il tuo figlio ha bisogno di chi un altro che gioca, non lo farebbe per amore o non lo farebbe per interessi personali? Perché giocherebbe con un nuovo figlio? Per amore o perché gli fa comodo avere un'altra persona con cui giocare? Lo farebbe per amore o lo farebbe per egoismo, interessi personali? E quindi voglio capire il cuore e dire, Signore, io devo lavorare su questo cuore. Allora, se so che arrivano nuove persone in chiesa o in casa, cosa faccio? Coinvolgo la famiglia, che vuol dire io e Serena dobbiamo coinvolgere l'uno l'altro. Voi con figli dovete coinvolgere i figli. Sai, vieni Tizio o Caio o questa coppia, quello che sia, a casa per una cena o per pranzo. Sai che Dio ci sta dando il privilegio di conoscere nuove persone? E le persone preziose a noi oggi non conoscevamo nel passato, ma che benedizione che adesso li conosciamo. E noi vogliamo conoscere queste persone non solo per ricevere, ma anche per essere noi di benedizione. Senti, come puoi tu aiutare questa persona a sentirsi apprezzato e amata dalla nostra famiglia? E come puoi tu onorare questa persona che viene a pranzo domani? E si parla, e si organizza. Andiamo in chiesa, ci saranno 9 persone. Non avrai tanto tempo con loro? Magari sono adulti, Però nel poco tempo che hai, come puoi mostrare tu? Aiutami a capire tu, figlio mio, figlia mia, come puoi mostrare a loro che sei contento che sono qua? Però forse non sei contento. Però poi torna al discorso se fossimo noi gli ospiti. E allora voglio aiutare che mio figlio, mia figlia, va in chiesa o quando arrivano gli ospiti, già sta pensando. Ed io, come adulto vecchio, voglio pensare se sono ospiti in chiesa, dico in chiesa, certamente se vengono a casa mia è un'altra cosa. Come posso io, anche se non ho tanto tempo, come posso trasmettere un vero senso di amore e di onore di quella persona? Come posso? Non so qui a dare le risposte, ma è cosa da pensare, letteralmente da prepararmi, in modo che poi in casa ne parliamo prima e anche dopo. Così è cosciente. I miei figli, quando si tratta di ospiti, stanno pensando prima e dopo. Papà, tu pensi che si sono sentiti benvenuti? Si sono sentiti apprezzati? Questa è una conversazione normale che fanno i nostri figli, che stanno pensando come si sono sentiti. Sarebbe un buon discorso. Sarebbe un buonissimo discorso che c'è quell'ambiente in casa. E se non c'è, non è di piangere su e di dire, signori, non c'è questo, ma dovrebbe esserci. Voglio impegnarmi che creiamo questa atmosfera in casa. Come possiamo onorare e amare gli altri come amare come noi stessi, onorare e di parlare con i figli e dire, sentite figli mio, se tu hai degli amici maschi, anche femmini, con cui giochi calcio, ma se succede qualcosa a te e non puoi mai più giocare, un incidente e tu sei zoppo e non puoi mai più giocare calcio, queste persone, questi ragazzi con cui giochi, lascerebbero la partita per venire a passare il tempo con te? Vuol dire, beh, spero che stia bene, e poi vanno a giocare lasciandoti solo. Cosa farebbero? C'è una vera amicizia o è una compagnia? Perché ognuno ha bisogno degli altri per divertirsi. Giocare calcio da solo non è divertente. E quindi, ma questo vuol dire, non è sbagliato giocare a calcio, questo è un esempio, ma si gioca per vera bontà verso gli altri o si gioca perché a me piace giocare e non è divertente se non insieme? Se uno amasse il tennis, si può giocare il tennis, veramente giocare il tennis da solo? Impossibile. Qualche pratica, ma giocare non puoi fare. Ma quindi se tu, puoi giocare, sì, che bello! Ma lo fai per amore della persona o lo fai perché ti piace il tennis? E lo fai perché tu vuoi giocare e servi l'altra persona. Allora, non sto dicendo che sia sbagliato giocare, sto dicendo però quello non è amore per l'altra persona. E devi vedere, ma quanto amo io e quanto i miei figli amano gli altri. Fanno quello che vogliono stare con gli altri perché così si divertono loro o perché amano gli altri? Perché da grandi, da adulti con famiglie, quanto del vostro tempo in una settimana, quante ore sono dedicati a divertirti con gli altri? 10 ore, tu prometti Alessandro, posso immaginare almeno 10 ore alla settimana vai a divertirti, giusto? Almeno, giusto? Stefania credo 15 o 20 ore alla settimana, sicuramente, sì. Petra 25-30 ore alla settimana, solo divertimento, giusto? Lisa, con una neonata la lascia lì e lei va a divertirsi costantemente, no. Da famiglie, persone con famiglie, ore. Allora, se i miei rapporti sono maggiormente fondati su divertimento, sono rapporti veri e profondi? E per un adulto può essere un rapporto di chiacchierare insieme, ma solo perché a me piace chiacchierare. E quindi i figli vedono in noi rapporti di vero amore e onore e stiamo aiutando loro a vedere il valore di questo. Allora, un'altra cosa, ostacoli che voglio menzionare. Che cosa spingo io? Che cosa innalzo io in famiglia come importante? Innalzo, siamo nell'estate al momento. Innalzo, possiamo andare giovedì in piscina. Non è sbagliato andare in piscina. Ma se io promuovo che questo è una cosa speciale, no? Possiamo fare la gita, possiamo andare in maneggio, possiamo andare in piscina, possiamo andare al mare, possiamo andare in montagna. Se io dico questo è speciale, sto trasmettendo quale messaggio? È più bello ricevere che dare. Perché il mio entusiasmo per fare cose per me, per loro, no? Trasmette loro questo è quello che rende la vita speciale quando fai per te. Ma è vero? Rende la vita speciale? Uno è soddisfatto di cuore quando vive per sé? Uno che da grande ha tempo e soldi, perché magari non si sposa, ha un buon lavoro, soldi non mancano. E quello lì si lavora per vivere per sé, quello che è la sua passione, che sia la moto, che sia pescare, che non importa quello che sia. Quella persona ha la vera soddisfazione, la benedizione di Dio sulla sua vita? Zero, proprio. Perché non ama. Allora, che cosa mostro ai miei figli è importante? Il mio modo di vivere con loro. E un piccolo quadro, piccolo. Io amo la musica e amo l'arte. E sono cose da sviluppare i nostri figli. Ma maggiormente la musica e l'arte è fatto per servire o per se stesso? Maggiormente. Come va una... Manuel trova una donna e vuole sposarla. E lei è musicista. E lei vuole suonare 8 ore al giorno. Lui torna al lavoro. Cosa mangiamo? Niente. Ma la casa, scusami amore, la casa è messa male. Mi dispiace, stavo suonando tutto oggi. Ma sai che non ho più vestiti puliti? Ma non ho tempo. Come va il matrimonio? Poi nasce un figlio, un bambino è messo male. Ma io devo suonare. Allora, suonare è una bella cosa, bellissima cosa. Arte e altre cose così. Ma se uno non ha il cuore per fare le cose di base, come va la vita di uno che si dedica a quello che piace ma non a quello che serve? Come va la vita? Ma lì è un disastro. Quindi, equilibrio, mio figlio si impegna in quello che piace o in quello che serve? Perché se si impegna in quello che piace a lui, non ama gli altri. È un grande egoista. Il lavoro lo fa minimo possibile, alla buona, e devo sempre stare dietro, ma le cose per piacere li fa ben volentieri. Questo è un problema. È un problema, è una persona brutta, una persona egoista, così non sa amare gli altri. Non avrà, come hai detto tu Diego, avrà una vita disastrosa. Quindi io onestamente voglio promuovere musica e arte, ma nel loro equilibrio giusto. E questo esempio musicale può essere altre cose piacevoli, no? Che uno è bravo a costruire, uno è bravo in questo o quell'altro. Ben venga, ma non è quello che fortifica una famiglia. È una cosa proprio in più. Qui no, ma conosco tante famiglie che parlano, che vogliono aiutare i figli a vivere i loro sogni. E sono cose non quotidiane, sono tipo musica, arte, atlete, qualcosa. Vogliono aiutare i figli a vivere i loro sogni, ma quei figli diventano mega egoisti. Perché per loro la vita bella è fare quello che mi piace. Voglio un lavoro che mi piace, voglio vivere come mi piace. Non sono persone che sanno fare una famiglia dove non vivi per quello che ti piace, vivi per il bene degli altri. che poi dovrebbe allargarsi a vivere per i beni degli altri, non solo della famiglia, ma altri. Quindi dobbiamo noi mostrare con il nostro esempio, che vuol dire, signori, io devo crescere. Io per primo devo crescere. Voglio vedere altre persone come preziosi, perché sono preziosi. Il problema è che io non vedo quello. Io voglio vedere le altre persone come preziose. Io voglio vedere il privilegio di servire gli altri e fare per i loro beni. Non voglio essere preso con i miei impegni, i miei problemi, che quasi ho parocchi. I miei problemi, i miei impegni, i miei progetti, i miei sogni, e vengo lì e non vedo, perché sono focalizzato su quello che mi interessa. Perché quello, anche se raggiungo tutto, il problema è che vivo egoisticamente e non sono benedetto. Quindi voglio vedere me stesso e voglio trasmettere con esempio, ma molto più che solo esempio, con un impegno quotidiano a aiutare mio figlio a vedere l'inganno del peccato dell'egoismo. Perché la carne mi dice che l'egoismo mi porta quello che il mio cuore desidera. Scusate, voglio ripetere quello. La carne ci promette che l'egoismo soddisferà il mio cuore. Ma è una menzogna. Nel giardino, il serpente, tentando la donna, dice: se tu pecchi, vivi per te e starai bene. E lei, guardando il peccato, wow, quell'albero è desiderabile. E che sarebbe bello avere quella conoscenza come Dio. Quindi vivo per me e starò bene. E ha scelto di vivere per sé, non stava bene. E poi Adamo ha mangiato, non stava bene, ha rovinato tutto. Di natura, e poi un'altra domanda, la società in cui viviamo oggi, quanto spinge la gente a non essere egoisti, ma a vivere per gli altri? La società quanto spinge questo? È un immenso aiuto a noi genitori, ad aiutare i figli, il tutto. Trasmette ai nostri figli quello che la società promuove, aiuta loro a non cercare per loro? O il contrario, cosa fa la società? In ogni senso della parola. Ho menzionato la settimana scorsa un attrezzo che viene usato per ingannare il cuore, ed è lo smartphone. Quanti figli, osservando i genitori, sono convinti, wow, mamma, papà è attaccatissimo al suo smartphone. È mega importante. Un smartphone è maggiormente usato per servire o per me? Maggiormente, ci sono eccezioni, ma maggiormente. Maggiormente è una cosa che ci vado anche con il cuore, ma non tanto per servire. Tende ad ostacolare vere comunicazioni. Si può usare, io lo uso per contattare persone, ma è un ostacolo se viene usato in tanti modi. Un figlio è propenso a usare il smartphone per se stesso o per gli altri? Allora, quale esempio stiamo trasmettendo? La società, dal vestire ai giocattoli, a programmi, tutto è spinto per vivere per se stesso. Le attività sportive che i comuni promuovono, tutto vivere per me stesso. Ma quella vita è il contrario del secondo comandamento, di amare gli altri come me stesso, di fare la gara a onorare gli altri. E quindi io prego questo, che possiamo noi crescere nel veramente amare gli altri, non solo le persone a me già preziosi, ma le persone nuove che Dio mette nella mia vita. Voglio vivere più così io. Prego che noi possiamo crescere in questo e prego che possiamo trasmettere questo ai nostri figli, che è un mega grande impegno che ne vale la pena. Ok? Voglio pregare per questo. Padre, Tu sei l'esempio in questo. Tu non hai scelto di amare degli angeli buoni che tu ti ubbidivano. Tu hai scelto di amare i peccatori come noi. Persone che erano nemici tuoi. Persone che non avevano da offrirti. Avevano da offenderti. Ma tu ci hai amato così. In Gesù Cristo, mandando Gesù Cristo a subire la condanna per i nostri peccati. E tu ci chiami ora ad amare. Amare gli altri. Non le persone che ci danno piacere. No, ad amare gli altri. Se ci danno piacere o se ci danno problemi. Ma onestamente spesso ci sono persone che potrebbero essere preziosi a noi. Ma neanche lì ci impegniamo a conoscerli. Ti prego che possiamo, ti ringrazio per quanto ci amiamo già. Ci amiamo tanto e per quello devo solo dirti grazie. Ma voglio pregare che possiamo crescere in questo. Che non servano stimoli per sapere, sai, quella persona là, quella persona è sola. Non ha altri credenti in casa. Ma sarebbe importante che avesse contatto tutti i giorni. Signore, la mia vita è piena, ma no, quello è troppo importante, io prenderò tempo. Quella persona ha bisogno di inviti. Padre, aiutaci ad avere quel cuore che non servono stimoli esterni, affinché siamo stimolati dal nostro cuore. E quando tu ci porti persone nuove, che può essere al lavoro, un vicino di casa, può essere in chiesa, che quella persona dice, wow, ha un cuore per me. Prego che sarà visibile questo. Cioè prego che avremo quel cuore. E poi infine ti prego che possiamo veramente aiutare i nostri figli a vedere l'egoismo per quello che è e vedere la benedizione di amare. Io ti ringrazio per la buona crescita che c'è e ti prego che possa continuare ad aumentare. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.